Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione Conosci la Madonna. Stiamo leggendo le conferenze di San Massimiliano, edito da Casa Mariana Editrice nel 2014, dalla Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Siamo alla conferenza 243, siamo già al tempo della guerra, 9 marzo 40, ecco, l'epoca non è stata sospesa da ogni attività, praticamente. Rimane solo quella spirituale, in attesa poi, ecco, di essere completamente evacuata, ecco, dai nazisti, una specie di carcere domiciliare, ecco, arresti domiciliari per San Massimiliano e quello che resta della sua comunità. Scrive quindi Fra Lorenzo, il 9 marzo 1940, siamo al secondo anno di guerra, già, ecco, l'invasione, l'occupazione avanzata. Nella consacrazione all'Immacolata, dice San Massimiliano, è necessaria una condizione, che la volontà si decida ad essere proprietà della Madre di Dio. Ecco, dipende solo da noi, perché la Madonna c'è sempre. La Madonna è sempre pronta ad aiutarci, è sempre disponibile, ci aiuta con la sua grazia, la sua intercessione, la sua Immacolata Concezione, la sua tenerezza, la sua dolcezza. Ecco, non importano le condizioni esterne. Non importa neanche il nostro stato, dobbiamo essere solo formati, fissi nella volontà. Se non ritiriamo la nostra consacrazione all'Immacolata, essa perdura ininterrotta, perfino quando a volte ce ne dimentichiamo. Noi ce ne possiamo dimenticare, ma la Madonna non dimentica, è la memoria di tutta la realtà biblica, teologica, spirituale, mistica, soprannaturale. Lei vuole noi, ecco perché noi entriamo con lei in cielo. Lei c'è già con il suo corpo, però ecco, la sua missione non è finita. Ecco, fino a che noi non entriamo, sarà tutta protesa verso di noi, verso questo mondo pure ingrato, pure di peccato, pure insensibile, pure stolto, perché non pensa alle cose serie, pensa solo ai segmenti parziali della vita, cioè insomma la politica, il benessere materiale, alla produzione industriale, non so, tutte cose che servono parzialmente, non servono alla salvezza, no? Però, quindi le cose più importanti ce ne dimentichiamo. Tutta la perfezione nella propagazione della gloria di Dio, dice San Massimiliano, consiste nell'essere strumento dell'Immacolato. Non ha dubbi, dice, ma questa è una cosa opinabile, no? Solo se sei strumento dell'Immacolata diffondi Dio. Del resto Dio si è diffuso, ha diffuso se stesso solo attraverso l'Immacolata. Solo l'Immacolata è stata l'altoparlante di Dio, è stata il veicolo di Dio, è stata la portatrice di Dio, la teofora, no? La Theotokos, ecco, la madre che genera il figlio, la madre che genera Dio. Colei che in sé ha Dio completamente, sostanzialmente, anche personalmente, anche fisicamente, anche naturalmente, quindi non c'è una creatura che possa essere paragonata a Maria, no? Nessuno ha avuto tutti questi privilegi, queste grazie, questi doni speciali dall'alto, e quindi solo lei può essere il veicolo, lo strumento della propagazione della gloria di Dio. Ecco, vedete, San Massimiliano non si è fatto frate, non ha fondato Nepokolanov per il Cavaliere dell'Immacolato, cioè la rivista grande che lui fece, diffuse in tutta la Polonia, ma neanche per la Milizia dell'Immacolata, che è stata la sua organizzazione, diciamo, in risposta alle offese blasfeme che i massoni facevano a Roma nel 1917. La sua consacrazione, ecco, la sua vocazione, la sua missione è essere strumento dell'Immacolata. Basta. Cioè, poteva fare anche qualsiasi altra cosa, non è che era legato a istituzioni pratiche, ecclesiastiche o teologiche o morali o sociali o, diciamo, di soccorso ai più poveri e bisognosi. Non è questo, no. Strumento dell'Immacolato. Poi puoi fare qualsiasi cosa, certo, ma la prima cosa che devi fare è metterti nelle mani dell'Immacolata, vivere la consacrazione, non ritirarla mai, no? E anche se tu non la pratichi, non la ricordi, te ne dimentichi, però non l'hai ritirata, non l'hai ritrattata, non vuoi andare contro di essa e lei se ne ricorda. È come la banca se tu firmi il contratto, la banca pone in atto quel contratto, con tutti gli oneri e anche i privilegi che dà quel contratto, insomma, no? Perché tu devi essere fedele, devi pagare un canone, non so, alla banca, no? È mensile o non so, trimestrale, non so, a seconda del contratto. Devi pagare il bollo, insomma, devi pagare gli interessi, se c'hai degli investimenti, eccetera. E quindi tu queste cose le devi osservare. Se ti dimentichi, la banca le esige lo stesso, te li prendi i soldi lo stesso dal conto corrente, perché tu hai firmato il contratto. Però ti dà anche privilegi, che ti mantiene il denaro, che magari ti fa fruttare gli interessi, anche se tu non ti rendi conto, no? Anche se tu non controlli, però insomma, se hai investito, hai fatto gli investimenti, la banca lavora per te. Quindi pro e contro. Lo stesso la Madonna, se tu hai fatto un contratto con la Madonna, la Madonna non è una banca, ovviamente, o meglio, è una banca che è molto più generosa di tutte le banche che esistano qui sulla terra. Se tu ti sei dato all'Immacolata, l'Immacolata ti soccorrerà sempre, anche se tu non ti ricordi, perché ormai hai fatto questo contratto con l'Immacolata in piena coscienza, in piena libertà, in piena responsabilità, in pieno possesso delle facoltà intellettuali e morali, e quindi se non è revocato questo contratto, questo patto, questa alleanza che tu hai fatto con lei, lei lo prende sul serio e farà tutto quello che è previsto in questa alleanza, il soccorso, l'aiuto, la preservazione dal male, no? Una via limpida, ecco, verso la perfezione evangelica. Perché la Madonna è la perfezione. Madonna è la via a Dio, la via a Cristo. La via unica che si deve percorrere per San Massimiliano. Non fa sconti, non ce n'è un'altra. Solo questa è l'Immacolata. Sua cosa e proprietà. E quindi la nostra vita interiore deve essere tale da renderci strumenti nelle mani dell'Immacolata. Vedete, fa questo discorso in piena guerra, no? Quando tutti pensano alle armi, oppure si sono invasi, succubi della guerra, tentano di salvarsi, di scappare, di farsi dei rifugi un po' di fortuna. Ecco, gli sfollati ci sono, che vanno via dalle zone di guerra e trovano magari altri ricoveri, un po' più, magari così, modesti. Che però possono salvargli la vita. No, lui non pensa a tutto questo. Pensa alla perfezione. Pensa a come essere strumento dell'Immacolata, completamente nelle mani dell'Immacolata. Ossia tale che ci lasciamo guidare da lei in tutto. Lasciamoci guidare da lei in tutto. Ecco, ma soprattutto in queste situazioni in cui tutto il mondo crolla, il mondo brucia, c'è la guerra, ci sono gli eserciti invasori, occupano le terre, scacciano i contadini. Ammazzano la gente, anche gli innocenti, prendono prigionieri, impediscono le attività, soprattutto quelle intellettuali, poi, perché vabbè, un contadino zappa la terra, vabbè, quello serve pure ai tedeschi, ma uno che fa un'attività di diffusione, di divulgazione, di cultura, no, questo non era tollerato, non era ammesso, non è secondo il regime totalitario, il regime dispotico, dittatoriale, che vuole controllare tutto. Qualsiasi espressione pubblica, anche le più innocenti, anche quelle che riguardano semplicemente la fede, non lo ammette, così era il regime nazista, e poi stiamo tornando a questo con l'Europa unita, con l'Europa globalista, l'Europa liberale, che non è per niente liberale, perché impone solo le sue cose, le sue verità, che sono poi delle falsità, e gli altri tutti devono obbedire. È un po' il regime nazista prolungato nel tempo. È vero che siamo deboli. E a volte molto deboli, ma l'unico rimedio a tutte queste nostre debolezze è quello di abbandonarsi completamente all'Immacolata. Siamo deboli, vero? Che facciamo? Ci disperiamo? Ci buttiamo dalla finestra? Che facciamo? Incrociamo le braccia, facciamo come i fakir indiani, stiamo lì in attesa degli eventi, del fato e basta, e il resto, vabbè, ci penserà il destino. No, ecco, facciamo quello che è giusto. Quelle poche cose, forse, che certo in un regime dittatoriale non si può fare granché. Ecco. Però il Signore ci dà sempre un certo margine di libertà nelle pieghe della storia, anche tra le pieghe in cui operano in maniera ossessiva, isterica, i dittatori, c'è sempre qualche cosa di buono da fare. Pensiamo ai primi cristiani, pensiamo ai tempi di Nerone, di Caligola, di Claudio. Quando i cristiani erano maggiormente perseguitati, venivano ammessi a morte per nulla, la condanna a morte era massima, massimale. Basta che uno era cristiano, era denunciato come cristiano e subito scattava la condanna a morte. Perché erano gli empi, i cristiani, quelli che si ribellavano alla religione di Stato, alla religione comandata dagli imperatori. Allora sì che la società era gerarchica, altro che adesso. E quindi i cristiani, insomma, si dovevano nascondere, dovevano non manifestare pubblicamente la loro fede. Se venivano scoperti, certamente c'era il rischio di venire uccisi, proprio per l'autorità statale. E però, nonostante tutto, i cristiani continuavano a proliferare, si donavano ed erano custodi della fede che Gesù aveva iniziato, ed erano fervorosi, forse molto più di noi, ecco, anche in questo mondo così ostile, così arrabbiato, così sanguinario verso di loro. Sperimentavano la loro debolezza, non avevano un esercito per difendersi. C'era qualche nobile patrizio che magari alle volte intercedeva perché o era vicino o si era già convertito alla fede. Pensiamo a Santa Priscilla, no? O a San Sebastiano, che era un grande cavaliere romano, pretoriano. Infatti, le catacombe sono nate sotto le loro casse, praticamente, che erano case patrizie, Santa Cecilia, la Sicilia di Roma, e Santa Domitilla, e tante altre patrizie, nobili, matrone, romane, che avevano abbracciato la fede convintamente, quindi diventavano difesa al loro modo di poveri cristiani che non sapevano dove andare. E lasciamoci guidare da lei. E questo in pratica consiste tutto nell'obbedienza. Quando facciamo per bene l'obbedienza, tutto ci diventa facile. E se vogliamo, Agnè Pocalano, possiamo sicuramente santificarci, radiare sugli altri la via dell'Immacolata. Ecco, lui ragiona ancora così, vedete, non c'ha più riviste, non c'ha più soldi, non ha più le rotative per la stampa delle riviste, dei libri. Ecco, che servono anche a sostenere in qualche modo Agnè Pocalanov, no? Ma soprattutto servono all'apostolato, alla missione, cioè alla conversione all'Immacolata di tutta l'umanità. Non c'è più niente di questo, però c'è l'Immacolata, quindi l'essenziale c'è ancora. Basta che tu tutto fai per l'Immacolata e l'obbedienza diventa facile, la Madonna ci apre le strade, ma per lui è stato facile anche morire nel bunker. Oddio, insomma, certo, è lo sforzo fisico, resistere tanti giorni senza mangiare, senza bere, in mezzo alle grida disperate, lancinanti degli altri prigionieri che magari non avevano la sua stessa fede. Però la Madonna dà una via, dà sempre una via. Ecco, questo è il grande insegnamento di San Massimiliano. Vedete, lui non si scoraggia perché non ci sono i soldi, perché c'è la guerra, perché ci sono le uccisioni, perché ci sono le violenze, perché ci sono i soprusi. Non si scoraggia. C'è l'Immacolata, basta. E il pensiero positivo, il pensiero ottimista, pieno di speranza, è assicurato dalla presenza dell'Immacolata. E lo possiamo comunicare anche agli altri, questo spirito. Lo ripeto ancora, lasciamoci guidare dall'Immacolata e lei volgerà al nostro maggior bene tutte le diverse e apparentemente contrarie circostanze spiacevoli. Ecco, questo è il tema di questa conferenza, molto breve, però molto intensa. Le circostanze sono tutte sfavorevoli, non va bene niente. Tanti veramente si sentono cristiani lamentosi che dicono: non va bene niente, oh, non c'è niente, Dio mi ha abbandonato. Ma è proprio lì che invece puoi trovare Dio, puoi trovare l'Immacolata, puoi trovare il soccorso divino. Vedete, tanti ex voto che io ho visto, no? In tanti santuari dove sono stato, ex voto, riportano alle volte una breve storia della grazia ricevuta, riportano proprio la grazia ricevuta in estrema difficoltà, in una grave malattia, in un incidente, no? Un incidente mortale, qualcosa che non si poteva superare, né fisicamente né spiritualmente, la grazia, l'Immacolata, Dio che interviene per farci capire quanto lui è grande e quanto noi siamo bisognosi di lui. Bene, ci fermiamo qui per la nostra prima parte di conversazione, cari fratelli. Riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna, stiamo leggendo la conferenza 244 di San Massimiliano, dal libro Le conferenze di San Massimiliano Maria Kolbe, edito da Casa Mariana Editrice nel 2014. Eccoci, questa è meravigliosa conferenza, ecco, dettata quando già c'era la guerra, c'era un problema tragico della guerra, però San Massimiliano non disdegna di fare delle munizioni spirituali ai suoi frati, che pure sono in condizione di disagio, di precarietà, stanno ancora in Nepokalanov, però non si sa fino a quando, e probabilmente, ecco, sarà chiuso Nepokalanov, già, dato che le attività apostoliche già non si possono più fare. Siamo nel 1940, esattamente il 10 marzo del 40, già ci sono 6 mesi di guerra che ha devastato la Polonia. Oggi è domenica, dice San Massimiliano, non c'è lavoro, non c'è silenzio, i frati hanno l'occasione di stare insieme e di parlare di molte cose. Solitamente escono fuori le cose che li hanno colpiti di più. C'è molto da raccontarsi sulle diverse impressioni del viaggio. Tutti constatano che l'Immacolata in modo tangibile li ha assistiti. Non è proprio vero, perché certamente quanto più un'anima si è presa cura delle cose dell'Immacolata, tanto più lei l'ha assistita. Ecco, quindi nella fine della settimana c'è da rendersi conto di cosa ha fatto l'Immacolata per noi, di come ci ha tangibilmente assistito. Ecco, questo è il discorso dei frati, lodare l'Immacolata, essere sempre più suoi, incoraggiarsi quindi a vicenda sull'amore per l'Immacolata. Ed è proprio vero, quindi, quanto più un'anima certamente si è presa cura delle cose dell'Immacolata, tanto più lei l'ha assistita. Ecco, se noi diamo la Madonna ci dà, se noi ci allontaniamo non è che non ci dà, solo che non ce ne accorgiamo più. Pensiamo che i doni che ci fanno siano doni, siano disgrazie, ecco, perché ci aspettiamo magari solo benessere, conforto materiale, invece la Madonna vuole portarci in cielo e vuole darci la grazia del perdono, della misericordia, la grazia della presenza di Cristo in noi. E questo alle volte, anzi spesso, passa per la croce, e quindi la croce come grazia. Oltre a questo tipo di conversazione ce ne sono altre. Che avverrà in futuro, sarà favorevole o no? Ecco, oltre a ricordare, quindi incoraggiarsi nell'amore per l'Immacolata, perché l'Immacolata ci fa tante grazie ogni giorno, ci dà la vita, la luce, ecco, l'intelligenza, la capacità di lodarla, di celebrare la messa, ecco, di offrire il santo sacrificio per tutti i peccatori e anche per la nostra salvezza, per la nostra purificazione. Ecco, Che sarà il futuro pure sociale, il futuro della nazione, il futuro della Chiesa, perché pensiamo che questo scontro di giganti tra il nazismo e Occidente, il comunismo Est, tutti erano nemici della Chiesa, c'è poco da fare, tutti avevano come mira, sia Hitler che Stalin, la distruzione della Chiesa cattolica, no? Come era il precetto massonico, del resto tutti questi qua vengono un po' da una concezione deviata della storia e della realtà e anche dell'uomo, della logica, della metafisica, e quindi ciò che è di ostacolo al loro pensiero totalitario è proprio la Chiesa che si interpone, no? Ecco, con la realtà di Gesù, ecco, venuto nella storia, venuto nella carne, alle idee globaliste, alle idee universaliste, alle idee schiaviste, diciamolo pure, ecco, di queste grandi ideologie, sia est che ovest. Oggi il liberalismo è lo stesso, dipende sempre da queste antiche ideologie totalitarie che escludono Dio dal mondo, poi in sostanza sono proprio la posizione del Sinedrio verso Gesù. Il Sinedrio erano i potenti di Israele, erano i sacerdoti. Erano quelli che però facevano politica, con i romani, dicevano: non abbiamo altro re che Cesare. Un sinedrio, diciamo, un collegio diciamo così, di religiosi, di altissimo livello in Israele, dice che non hanno altro re che Cesare. Vedete a che punto siamo arrivati, no? Ma è ancora qua, è ancora qui la questione. Quello che conta per loro è il potere politico. Anche delle religioni, anche di queste più potenti, come l'ebraismo, come l'Islam, no? Ecco, l'ebraismo e l'Islam hanno queste caratteristiche di essere religioni politiche, religioni che vogliono governare il mondo, anche materialmente, no? E quindi si scontrano tra di loro, non c'è proprio soluzione di continuità, non c'è dialogo, non ci può essere. O comandi tu o comando io, o io ti ammazzo a te o tu mi ammazzi a me. Questa è la logica di queste religioni monoteiste, poi di fatto hanno questo aspetto fortemente politico, no? Il cristianesimo sì, ce l'ha avuto l'aspetto politico, e forse è stato anche esagerato, però Gesù dice: il mio regno non è di questo mondo, e se il mio regno fosse di questo mondo, io avrei avuto 12 legioni di angeli per conquistare tutto il mondo, mi sarebbero bastate, e sarebbero state al mio servizio, ma il mio regno non è di qua giù. Quindi non ha uno scopo principalmente politico, anche se poi certamente i principi cristiani hanno fatto politica, hanno fatto espansione, hanno fatto i loro interessi, i loro comodi, infatti sono finiti tristemente questi grandi re e imperatori, che insomma hanno fatto della fede uno schermo della politica, no? Ancora oggi in Russia, no? Questa è una cosa che molti dicono, ecco. Che la religione, la Chiesa ortodossa, sia sopravvissuta e soprattutto si espanda, ecco, ancora influenze le coscienze, perché è a servizio del potere politico. Lo è stato sotto gli zar, questo era evidente, no? Gli zar comandavano al patriarca, no? Il patriarca doveva dire quello che diceva lo zar. A differenza dell'Occidente, dove l'imperatore spesso era scomunicato dal Papa, Pensiamo a Federico II. Federico II scomunicato, si allea con i saraceni proprio perché è scomunicato, e quindi non gliene importa più niente della fede, praticamente diventa un alleato dei musulmani. Pensiamo a Teodosio, il grande Teodosio, l'imperatore romano ancora, scomunicato da Sant'Ambrogio. I papi non si fanno problemi a scomunicare gli imperatori, non si sentono sottomessi, cioè devono fare tutto quello che dicono, anzi, se qualcosa va male, con i papi. Alcuni vescovi ci hanno rimesso pure la pelle. Pensiamo a Stanislao, San Stanislao, il re di Polonia, no? E insomma, vescovo, arcivescovo di Cracovia, e poi ucciso dal suo fratello, perché dice: tu tieni una moglie che non è tua. È lo stesso discorso di Erode, no? San Battista rimprovera Erode, dice: ma tu sei un adultero. Non vivi secondo la legge di Dio, ti devo avvertire, non ti è lecito, fai quello che ti pare, ma non ti è lecito. Dio non approva, non approva questo. E ci rimise la pelle, ecco, per questo. Tanti vescovi, insomma, che hanno detto la verità, sono stati ammazzati. Papi, anche papi, mettiamo Martino I, difensore della verginità di Maria, contro l'imperatore, si schierò contro l'imperatore d'Oriente, che lo trasse prigioniero a Costantinopoli fino alla morte, lo fece morire in esilio. San Martino I, no? Perché difendeva la verità della fede. E il Papa non si piegava agli imperatori, non si piegava in nessun modo, ecco. A differenza, ecco, di religioni politiche dove appunto o governano i sacerdoti, come appunto nell'Islam, pensiamo all'Iran dove c'è un consesso di Ayatollah, ecco, insomma, di capi spirituali che governano la nazione, oppure in Pakistan, no? Ecco, nella regione più estremista dei musulmani, in Afghanistan, nei talebani, in Siria, oppure, ecco, la religione è totalmente asservita al potere politico, come in Russia, ecco, come nelle regioni di genere ortodosse, perché non hanno queste chiese che sono un po' deboli, no? Non hanno una struttura internazionale, sono autocefali, quindi cuius regio eius religio praticamente. Ogni chiesa ortodossa si regola da sé, non è che aiuta dalle altre chiese, no? Non c'è una centralità nella Chiesa ortodossa, ecco perché non è missionario. La Chiesa ortodossa non fa missione, non lo fa. Adesso forse hanno cominciato a farle anche loro, dato il clima un po' di libertà, ecco, che c'è un po' in tutto il mondo, di globalizzazione. Ecco, stanno anche a Roma gli ortodossi, hanno la loro chiesa. E va bene, però generalmente non fanno missioni come i cattolici, no? Non ce l'hanno questa spinta missionaria perché sono chiese diverse, no? Chiese che non sono una, ecco, veramente loro stessi confermano con questo loro atteggiamento la disunità. Comunque, ecco, torniamo a San Massimiliano. Ecco, la preghiera nella vita religiosa, quando, ecco, non si è assistiti in modo speciale, ecco, nelle situazioni contingenti della vita da Dio, ecco, dobbiamo rivolgerci a Lui. Anzi, dobbiamo rivolgere all'Immacolata. Certamente, quanto più un'anima si è presa cura delle cose dell'Immacolata, tanto più lei l'ha assistita. È bene parlare di queste cose, stimolarsi vicendevolmente alla fiducia. Poi, che cosa avverrà in seguito? Beh, il cristianesimo sembra essere attaccato violentemente, sia da destra che da sinistra. Abbiamo detto le grandi ideologie totalitarie del nazismo, del comunismo e poi anche del liberalismo oggi, globalista. Cosa succederà alla nostra patria, al convento? Su questi temi si potrebbe discutere molto, ma i frutti per l'anima sarebbero molto pochi. Cioè, a noi non ci deve interessare questo, non ci interessa. Che sarà del convento? Che ci importa? Cioè, l'importante è che la nostra anima sia salva, no? Sia santa. Ma qualche anima forse di fronte al futuro avrebbe un sentimento di impotenza, perché non si può influire su di esso. E invece noi possiamo, Dio governa il mondo, non gli uomini buoni o cattivi, neppure il demonio. Ecco, Dio governa il mondo, cioè, ecco, è una cosa antitetica, no? Cioè, non sono gli uomini che governano il mondo. E neanche il demonio lo governa, no? Sì, ha il potere di fare qualcosa, qualche stupidaggine in giro per il mondo, il Signore glielo concede pure, ma sempre a suo detrimento, no? E quando il demonio si manifesta, ha perso, perché gli uomini lo riconoscono, e allora se non vogliono stare col demonio, no? Il demonio è il migliore evangelizzatore, ecco, forse delle anime più perse, delle anime più scostanti, diciamo, distanti dalla fede. Perché ti apre gli occhi veramente il demonio, cioè, ma vuoi veramente va a passare tutta l'eternità con lui? Insomma, sono un pazzo veramente, ecco. Che può arrivare a un simile convincimento, eppure Giacinta vide che l'inferno era pieno e la gente cadeva all'inferno come fiocchi di neve, era strapieno. A qualche anima forse di fronte al futuro verrebbe un sentimento di impotenza. Invece Dio governa il mondo. Dio influisce in una o in un'altra direzione, dice San Massimiliano, e in cento altre cose permette che si abusi della libertà, ma solo quanto egli vuole. Beh, se Hitler avesse dovuto fare i suoi comodi, avrebbe vinto la guerra, avrebbe espanso il suo impero fino agli Urali, fino, non so, agli Stati Uniti, dall'altra parte, all'Alaska. tutta l'Europa, l'Asia, l'Africa, ecco, non so cosa si sarebbe preso. Ma e il Signore dona un limite a tutte le soperchierie, a tutte le ingiustizie che vengono fatte. Certo, possiamo dire con franchezza che Dio serve gli uomini governando il mondo, perché dà loro esistenza e li conserva in esse. Ecco, almeno in questo dobbiamo riconoscerlo tutti. Questo influsso di Dio si manifesta ancora di più nell'ordine soprannaturale, nel mondo della grazia. Nell'ordine naturale l'influsso dipende dalla posizione sociale degli uomini, dalle loro capacità, dalle circostanze. Nell'ordine soprannaturale si può influire senza limiti, è più vantaggioso influire sul corso degli eventi attraverso la preghiera. Ecco, la preghiera è essenziale per un vero francescano. La preghiera smuove le montagne, c'è poco da fare. Posso anche dire a un monte, spostati, e quello si sposterà, dice Gesù nel Vangelo, ci inchiniamo a queste sue parole. La difficoltà è insormontabile, un monte, una montagna che non posso assolutamente valicare, non posso togliere dalla mia vista. Beh, il Signore la toglie se noi preghiamo. Nell'Antico Testamento leggiamo che Mosè pregava con le braccia alzate per gli israeliti che combattevano contro il nemico. Quando le braccia gli cadevano, gli israeliti perdevano e perciò 2 giorni gliele sostenevano. Ecco, dobbiamo tenere le braccia alzate. Alcuni hanno questa vocazione, come Giosuè, e non ritira mai le braccia nella preghiera, cioè il cuore elevato in alto, perché così vinciamo la battaglia della vita, la battaglia sul peccato. Ave Maria, cari fratelli di Radio, buon consiglio, riprendiamo tra poco. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Stiamo parlando della preghiera nella vita religiosa, ecco. Tempo di sofferenza, tempo di guerra, tempo di persecuzione. La Seconda Guerra Mondiale portò questo di triste, veramente di sgradito, ecco, per il mondo e in modo particolare per Massimiliano, San Massimiliano, la sua epoca Lanoff. Però ecco, quando c'è la permissione divina della sofferenza, della persecuzione, tanto più si manifesta la grazia soprannaturale, l'ordine soprannaturale, l'influsso, ecco, dell'ordine soprannaturale su tutti gli uomini. Nell'Antico Testamento leggiamo che Mosè pregava con le braccia alzate per gli israeliti, combattevano contro il nemico. Quando le braccia cadevano, gli israeliti perdevano, perciò 2 giovani gliele sostenevano, Giosuè e Nun, no? Esodo 17, 11, 12. Vi sono anime destinate a tenere le braccia alzate nella preghiera. Ecco, anime più contemplative che fanno della preghiera il loro stile di vita. Anche noi, in quanto religiosi, scrive San Massimiliano, facciamo parte di queste anime. cerchiamo di aggiungere alle preghiere quotidiane molte preghiere private per influire maggiormente sui problemi più importanti. Nessuna preghiera, neppure il minimo atto di amore, rimane senza effetto. È una tradizione di Nepokalanov che la domenica ci sia sempre più preghiera. Alcune comunità religiose fanno il contrario, pregano di meno, ma dobbiamo dire la messa, dobbiamo andare a fare apostolato, a trovare la gente, ci rilassiamo un po', no? Bisogna pregare di più, è giorno del Signore. Quindi anche oggi preghiamo di più e ciò sarà a maggior vantaggio della patria, di Nepokalanov, della causa dell'Immacolata nelle anime. Dio vuole che noi governiamo il mondo attraverso la preghiera. Ecco, la preghiera è il governo del mondo. Abbiamo detto che tutte le grazie vengono dal cielo sulla terra, da Cristo, per mezzo dell'Immacolata. Quindi conoscere l'Immacolata, servire l'Immacolata, amare l'Immacolata è la cosa più importante, più grave, più sublime che possiamo fare. E allora, la preghiera all'Immacolata è indispensabile. Oltre alla preghiera liturgica, la preghiera della Santa Messa, la preghiera che recitiamo ordinariamente in comunità, dobbiamo fare di più, dice San Massimiliano. Dio vuole che governiamo il mondo attraverso la preghiera. Se la Madonna con la preghiera governa il mondo, perché è onnipotente e supplice, anche noi a sua immagine, a sua imitazione, possiamo governare gli eventi del mondo, della storia, per mezzo della preghiera. Questa è una grande, fondamentale attività, una grandissima risorsa che nessuno considera più, perché nessuno considera più Dio, nessuno considera più la vita dell'anima, l'anima stessa, la parte spirituale dell'uomo che è l'anima, ecco, che è in contatto diretto con Dio, tutti pensano ai soldi, alle cose più materiali, no? Ai processi, alle guerre, alle cose un po' esterne, ecco, della vita, cosa che invece non serve. Le preghiere supplementari sono preziose, ma non possiamo dimenticare che le più efficaci sono proprio quelle che ci sembrano di secondaria importanza, perché ci siamo abituati, come le preghiere canoniche, la Santa Messa, non c'è momento più sublime per chiedere a Dio le cose, per abbandonarsi a Dio, per suffragare le anime, per cambiare gli eventi del mondo, se non la Santa Messa, ecco. Potrebbe esistere il mondo senza sole, senza luna, ma non senza la Santa Messa, diceva Padre Pio, diceva anche San Lorenzo da Brindisi, ecco, grandi uomini spirituali che hanno basato tutta la loro vita sulla Santa Messa. Queste sono la sorgente più abbondante di grazie, perché procedono dall'obbedienza. Sforziamoci di impegnarci a farle meglio, con più attenzione, raccoglimento, pace. E senza distrazioni, ecco, una buona Santa Messa celebrata bene, vale più di 1.000 attività. Oggi invece si fa il contrario, si fanno 1.000 attività. Per la messa non c'è tempo, perché io devo lavorare, perché io devo preparare il pranzo, perché io devo incontrare i miei figli, i miei fratelli, perché vengono da fuori, perché chissà quali altre diavolerie che, ecco, possono esserci a giustificazione della mancanza, ecco, della messa. Il vertice della preghiera è la santa comunione. Nella santa messa il punto culminante non è la consacrazione, ma la santa comunione. Certo, tutto è preparazione a questo. Poi il resto del sacerdote non può celebrare la messa senza comunicarsi, sapete? No, il sacerdote è l'unico che può offrire la Santa Messa a Dio, non è il popolo che la offre, se non c'è il sacerdote. La messa non si dice, il sacrificio di Cristo non è efficace, la redenzione non avviene e lui si deve comunicare, deve essere quindi al massimo in grazia di Dio, proteso con tutte le sue forze verso Dio perché la comunione sia efficace. Ecco, importante questo dato teologico che dice la comunione. Ecco, perché la comunione è la sorgente della grazia. Essa è accessibile a tutti senza eccezioni. Il tempo in cui Gesù rimane in noi nelle specie sacramentali è il più prezioso di tutta la giornata. Cerchiamo di utilizzarlo il meglio possibile. Esso dura almeno un quarto d'ora da quando si riceve Gesù. Allora l'anima è tabernacolo vivo, quando il sacerdote si inginocchia alla fine della messa davanti ad verbum caro factum est, è quello perché è presente Dio in sé, no? Ecco, presente. perché ha fatto la comunione. Quindi quel quarto d'ora di ringraziamento, vedete com'è mistico qui San Massimiliano, c'è la guerra che scoppia, c'è le bombe che cadono, c'è Nepocolano che sta per chiudere, c'è la gente che scappa, ci sono gli sfollati, ci sono i tedeschi che requisiscono le terre, che ammazzano la gente, che fanno i lager. Che cosa pensa San Massimiliano? Facciamo il ringraziamento alla Santa Comunione. È il momento più prezioso della giornata, in quel quarto d'ora in cui noi ringraziamo Dio per essersi incontrato con noi, per essere noi trasformati in suo tabernacolo, in sua dimora, in sua casa, in suo palazzo, per dirla con San Francesco, in sua madre, perché la madre di Cristo custodisce Cristo. Per sempre, beh, abbiamo questa grande possibilità di affidare a Dio tutta la nostra vita, le nostre intenzioni, le nostre sofferenze, le nostre aspirazioni. Ecco, tutto procede, ecco, per il meglio se veramente ci offriamo a Dio nella Santa Messa. Cerchiamo quindi di utilizzare il meglio possibile questo momento. Allora l'anima è tabernacolo vivo. È poco dire tabernacolo, è di più, l'anima di Gesù si unisce alla nostra e la sua anima diventa l'anima della nostra anima. Non possiamo comprendere, ma solo sentirne gli effetti meravigliosi. Preghiere molto importanti sono la messa, l'adorazione del Santissimo Sacramento, il Santo Rosario, che l'Immacolata stessa ha indicato a Santa Bernadetta a Lourdes, le preghiere prescritte. Ecco, vedete. Tempi di guerra, tempi di grave difficoltà. San Massimiliano non consiglia cose strane, consiglia cose ordinarie, consiglia quello che tutti i religiosi e tutti i cristiani debbono fare. Non dimentichiamo le comunioni spirituali, ecco, talmente fisso sull'Eucaristia, che ecco, prescrive ai suoi figli di fare comunioni spirituali, anche se non ce l'ha messo. Non importa, a quell'epoca non c'era la messa tutti i giorni, ecco, nei conventi non si celebrava tutti i giorni, probabilmente non c'erano abbastanza sacerdoti per le messe, poi tempi di difficoltà, tempi di guerra, ancora di meno. I direttori di spirito paragonano le comunioni spirituali all'argento, mentre quelle sacramentali all'oro. Ecco, quindi è sempre metallo prezioso. È sempre dono infinito di Dio. Questi paragoni sono più o meno esatti perché gli effetti dipendono dalla disposizione dell'anima. Certo, se il Signore viene ricevuto in peccato mortale, quella è la tua condanna. Se però lo ricevi in grazia, allora è oro, allora è argento, allora è cura della tua malattia, è cura delle tue sofferenze, è cura dei tuoi bisogni interiori più intimi, è cura delle sofferenze del mondo. Puoi influire sul mondo. Anche con una semplice comunione, anche con una semplice comunione spirituale. Gli giaculatori durante la giornata sono molto efficaci, sono un semplice ricorrere all'Immacolata nelle difficoltà. L'Immacolata ci aiuta, l'Immacolata ci dà grazie, l'Immacolata ci dà forza. Ecco, le difficoltà non ci sopravvengono, non ci schiacciano, non ci uccidono, perché c'è l'Immacolata che noi invochiamo. Con la nostra disposizione soggettiva perfetta, con la nostra volontà di seguirlo, con la volontà di fare solo e semplicemente la sua volontà. Se lo spirito di preghiera ci dominerà, influiremo molto sui problemi che ci interessano così vivamente, sia sul destino della patria, sia su quello di Nepocalano, sia sulla causa dell'Immacolata nelle anime. Chiediamoci se abbiamo saputo apprezzare il valore della preghiera. Che cosa facciamo per riparare eventuali mancanze? Ecco allora l'effetto della preghiera. Per San Massimiliano è grandioso, è glorioso, è politico, è sociale, è culturale, è soprannaturale, è divino. È qualcosa che cambia tutto. Cambia innanzitutto la nostra anima, cambia le nostre disposizioni interiori, ma cambia soprattutto le cose del mondo. Sembra che non cambi mai niente, no? Ecco, l'uomo disperato, l'uomo che non è abituato alla preghiera, è ripiegato su se stesso, sulle cose materiali, vede che tutto va male, non cambia niente, Gesù non fa niente, è portato alla disperazione pratica, no? Magari non una disperazione formale, espressa, no? Ideale, però una disperazione pratica, no? Si fa le cose proprio con, no? Con apparente abbandono, con apparente distacco, senza nessuna speranza di miglioramento, no? Ecco, guardando tutto nero, lamentandosi di tutto, lamentandosi degli altri, vedendo solo i difetti negli altri, vedendo anche pure solo i difetti in se stessi, e quindi senza nessuna possibilità di rimediare. Veramente questo è triste, questo è sconsolante, ecco, questo è una cosa che non dà molto coraggio. Invece Massimiliano, pieno della guerra, ecco, arriva a dire: guardate, con la preghiera potete risolvere tutto, potete essere padroni del mondo. Ecco, lo stesso San Francesco dice: ma io non ho bisogno di nulla, no? Né del vestito, né del cibo, abbraccio la povertà evangelica, io sono padrone di ogni cosa. Basta che col mio cuore vedo un bel panorama, abbraccio questo mondo che mi è davanti, esso mi appartiene, perché me lo dona il Signore. Non c'è bisogno che abbia l'atto giuridico, notarile, di possesso. Veramente, San Francesco vedeva il mondo ai suoi piedi, laudato sia il Signore, per tutte le sue creature, specialmente Messer, lo frate suo, pure il sole mi è dato, il Signore me l'ha dato. Mi appartiene, no? Perché mi scalda, no? Ecco, mi dona la vita, e è bello, robustoso e forte, no? Di te altissimo porta significazione, è l'immagine stessa di Dio. Io vedo Dio quando vedo il sole, non è che lo identifico, no? Però è un'immagine, è un simbolo di tanta generosità, di tanta liberalità, di tanta pienezza, che mi dà ogni cosa nella vita, mi dà l'energia per riscaldarmi, fa crescere le piante per nutrirmi, mi dà gioia allo spirito perché mi rallegro, vedo i colori, ecco, grazie al sole, i colori della natura, i colori delle piante, dei paesaggi, riconosco i miei fratelli, ecco, posso parlare, vivere, ecco, costruire, fare tutto quello di cui ho bisogno, grazie al sole, no? Pensiamo a un elemento unico, così grande, potente e magnifico che il Signore mi ha dato, che io non ho costruito, non l'ho fatto con le mie mani, né ho pensato, perché non riesco neanche a pensarlo, per quanto è bello e meraviglioso. Ecco, anche gli scienziati di oggi, con tutta la loro scienza, si dicono che è una massa di gas che brucia, però non si può esaurire qua la definizione, no? Per tutte le funzioni che svolge il sole nella nostra vita. Questo è San Francesco, questo è San Massimiliano, la grandezza di Dio nell'anima, la preghiera naturale, per avere e offrire a Dio la propria vita. Se l'ho dato a Gesù Cristo, se l'ho dato all'Immacolata, a Maria, cari fratelli, camminiamo con San Massimiliano, nulla ci toccherà. Ave Maria.